Enedist.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So, here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Youngerboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
E benvenuti alla puntata 88, numero 12esima della quarta stagione, al 24 febbraio 2017 del Bar Traum Fabrik. Mi era venuta meglio prima, fidatevi, non sì, avete sì, sentito.
Sì. Ragazzi, sorprese grandissime, perché come sentite non c'è Simone Smith, in
infatti,
questo momento non si sa dov'è.
È stato pessimo.
E non ci avevano aperto il microfono da lì.
Io volevo dire, manca Smith e non c'è il microfono, sarà un caso?
Non credo.
Ecco, non credo, sveglia. Allora, mi auto invito a parlare mentre salutiamo Hans Delbruck, che ci ha raggiunto proprio al momento giusto, proprio nel secondo in cui si aprivano i microfoni.
Spettacolare.
In realtà non si aprivano i microfoni, però diciamo che tecnicamente era quello il momento. E vi ricordo come sempre che i nostri profili social sono attivi più che mai e vi aspettano tante belle cose se venite a trovarci sulla pagina del Bar Traum Fabrik, tra cui un favoloso contest di cui parla ormai tutto il mondo, veramente. Io ho ricevuto
anche,
chiamate
anche gli Esopianeti.
Sì, sì,
anche
gli Esopianeti stanno partecipando.
Pieno così di Esopianeti.
Certo, perché come forse sapete, puntata sugli Oscar, puntate anche voi. L'ultima settimana scorsa abbiamo lanciato il nostro concorso che permetterà ai più bravi, forse anche ai più fortunati, perché in realtà cioè anche quello vuole la sua parte, cioè chi indovinerà più vincitori tra i candidati agli Oscar potrà vincere dei bellissimi e validissimi, morbidissimi, altissimi, purissimi.
Cioè se vincete per quel motivo vi diremo:
questo è culo, coglionazzo.
No, coglionazzo non glielo diciamo, però lo potremmo tenere sottinteso. Vinceranno i biglietti per i cinema cittadini, Postmodernissimo, Sant'Angelo, Méliès, Zenith e chi più ne metta. Non ne abbiamo altri, quindi abbiamo messo questi. E inoltre avrà la possibilità, se vuole, non obblighiamo nessuno, di venire a ritirarli in diretta al Bar Traum Fabrik.
Certo,
cioè una delle cose che rimane proprio nel cuore, uno che fa questa esperienza poi dopo la vita non è più la stessa. Comunque
salutiamo a questo proposito Romolo del Concordia, che ci ha copiato il concorso, ma noi gli vogliamo bene lo stesso.
No, ha fatto benissimo.
Ha fatto benissimo perché l'ha portato a Marciano.
Infatti,
giustamente, visto che noi non offriamo.
Si espande.
Anzi, andate a giocare anche al concorso
dopo gli Esopianeti, anche Marciano.
Ma è già
un Esopianeta.
È un Esopianeta per...
E comunque questa sera parleremo della nuova uscita Jackie di Pablo Larraín, che trovate al cinema Zenith, e dell'altra nuova uscita Terminator, Trainspotting 2. Io ogni volta che vedo T2 penso a Terminator 2. Trainspotting 2, T2 di Danny Boyle, che trovate nei multisala. E poi recupereremo due candidatoni agli Oscar come Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, che trovate al Postmod ancora per la seconda settimana.
Bellissimo.
E Moonlight di Barry Jenkins, che sarebbe alla terza ma passa dallo Zenith al Méliès, quindi lo trovate al Méliès. Dovremmo avere, vabbè, le nostre rubriche standard, dovremmo avere il professore, ma a questo punto, visto che è arrivato,
chissà,
soltanto Daniele Pampanelli, chissà, che si è messo, l'abbiamo messo in conduzione in assenza di Smith. Hans Delbruck è con noi, benvenuto. Grazie. E proprio ad Hans Delbruck io chiederei di leggere il box office, visto che Smith non c'è. Volete giocare un po' insieme tu e il tuo amico Daniele Pampanelli?
Per me non è un problema, ne sono felice. Siamo amici di lui. Però, comunque sì.
Io leggo allora. Tra leggende vegetali e file al botteghino, 50 sfumature di nero, e Smith avrebbe fatto la battuta, io non sono all'altezza, rimane saldamente al comando della classifica del weekend con 2,8 milioni e con il suo incasso complessivo di oltre 12 milioni è già sesto in quella stagionale. Al secondo posto, tra i film più visti nello scorso fine settimana, c'è Mamma o Papà di Riccardo Milani, che nei suoi primi 3 giorni di programmazione totalizza circa 2 milioni e 2. Terzo posto per il film di animazione Ballerina con 1 e 2. L'effetto nomination non sembra favorire Manchester by the City di Kenneth Lonergan, che al suo primo weekend si piazza sull'ottavo con 456.000 euro.
Beh, film difficile, eh? Film difficile.
Sì.
Passando al parziale della serata di ieri, invece la nostalgia dei quarantenni, quindi anche me e Lufus per dirne due,
sì,
batte duramente le loro signore. T2, Trainspotting, non Terminator 2, si piazza al primo, 266.000 euro, e relega al secondo posto a 50, le 50 sfumature, 172.000. Terzo è The Great Wall di Chang Shimo, con 152.000
euro. Se fosse Smith avrebbe fatto un applauso per questa pronuncia.
Sì, con 152.000 euro. Film di robottoni, animazioni con Matt Damon e un altro famoso di cui adesso...
Robottoni? Ci sono dei robottoni?
Ma dei robottoni,
ma
cioè CG,
robottoni?
Mostri,
un attacco
mostri,
di mostri,
mostri,
sì.
Qualche, perché, che cosa dobbiamo tenere
per
fuori?
Me, esatto, che... esatto. Perché per me tutte le cose sopra i 4 metri in CG sono robottoni.
No, io pensavo quando chiedevano che cosa dovranno tenere fuori, perché hai visto sto trailer, dice, hanno costruito,
c'è, c'è una tagline che recita.
Esatto, io pensavo che
sto cazzo
fosse
esatto,
quello.
La risposta è quella. Ma la faccia che ha Matt Damon nel manifesto, secondo me, è proprio
confermabile.
Secondo me sembra quasi dire
sto cazzo.
Esatto,
ho capito.
Segneremo al quinto posto Jackie di Pablo Larraín con 74.000 euro. Jackie, la storia di Jackie Kennedy.
E proprio di Jackie parleremo tra pochissimo, di Pablo Larraín, un film che ci è piaciuto molto, almeno a me e penso anche ad altri. E nel frattempo facciamo una piccola pausa musicale con una delle tante canzoni prese da Trainspotting 2 dal nostro direttore.
Ma guarda, l'ha spoilerato subito.
È un film valido, almeno dal punto di vista musicale.
Apocalyptische Saison Bartram Fabrik.
L'apocalittico Bartram Fabrik vi propone questa sera una musica eccezionale, come sempre direte voi. Certo, come sempre, noi vogliamo mantenere questa media altissima, se non altro nella musica, perché visto che per il resto siamo decisamente terra terra, almeno nella musica. Questi erano i Blondie e era, come ha spoilerato giustamente Lupus, che ama spoilerare a voi ascoltatori, è veramente il re degli spoiler, il fatto che T2 Trainspotting, Terminator contro Trainspotting, ha una colonna sonora meravigliosa. per carità, meravigliosa non come la precedente.
Esatto.
Però per farvi restare collegati, noi diciamo meravigliosa, dai, no, non vi spaventate, è interessante, ci sono parecchi remix, ci sono delle versioni strane di roba che conoscete bene e quindi ve le faremo ascoltare un po' tutte durante questa puntata. Ma cominciamo a parlare di cinema e cominciamo a vedere chi di noi ha fatto i compiti questa settimana, chi non l'ha fatti. Io non l'ho fatti, Daniele Pampanelli non li ha fatti.
No, io l'ho fatti a metà.
Io l'ho fatti poco poco, quindi diciamo che lasciamo parlare Lupus e il nostro amico Hans Delbruck sul primo film della serata, che è l'ultimo di Pablo Larraín, ovvero Jackie. Quindi quella Jacqueline Kennedy che a 34 anni si ritrova First Lady perché il suo amato marito viene eletto presidente e in contemporanea diventa anche un'icona mondiale di stile, di eleganza, di cosa, Lupus?
Eh sì. Di cosa potrei risponderti di
sto cazzo.
Però non voglio essere volgare, quindi che non lo farò.
No, guarda, è anche una sintesi politica in cui mi riconosco.
In cui ti riconosci. Il film diretto da Pablo Larraín è la prima produzione a budget hollywoodiano, perché comunque è una coproduzione USA-Cile, molto USA. Ha vinto l'Osella per la sceneggiatura a Venezia, all'ultima edizione. La sceneggiatura è di tale Noah Oppenheim, che leggo è quello che ha sceneggiato Maze Runner e Allegiant, una cosa incredibile.
E tu hai incastrato completamente.
Sì, ma insomma, comunque al di là dei gusti, sono film che non c'entrano molto con questo. Da quello che ho letto, Pablo Larraín chiaramente ci ha messo molto del suo in mezzo. Però per dire che ecco, l'intervento forse degli studios c'è stato. Ad ogni modo, il film racconta di un'intervista che c'è stata veramente, poi di un giornalista di Life, un tale Theodore H. White, che 5 giorni dopo la morte di John Fitzgerald Kennedy ha intervistato Jackie Kennedy per chiedere il resoconto. La vera intervista la potete trovare anche su internet, è disponibile, in realtà è molto breve, sono 2 paginette, perché lei non gli ha detto molte cose, insomma è stata una cosa abbastanza sintetica. Chiaramente Larraín si immagina molte cose in più che lei ha detto, tra cui figuravano tantissimi: non penserà che le lasci pubblicare questo, questa cosa non la metta. Quindi ti dà l'idea che dietro quell'intervista ci fosse molto di più. Che dire di questo film, Hans? Io devo dire, se devo dare subito un giudizio, come il critico di 6-1-0, dico bello. A me è un film che è piaciuto,
bello.
Scherzi a parte, mi è piaciuto tantissimo.
È un film eccezionale.
E comincio, dopo ti lascio la parola, dicendo che è vero che è un film più hollywoodiano, più convenzionale dei film di Larraín a cui siamo abituati, penso ai vari Tony Manair, il Club, Post Mortem, eccetera. Però il suo tocco si vede assolutamente in tante cose. Innanzitutto la regia non è quella del classico film hollywoodiano, del classico biopic, c'è parecchia camera a mano rispetto alle inquadrature fisse classiche di questi film, c'è comunque un look generale che è più il suo, c'è la sua grandissima bravura nella ricostruzione che avevamo già visto in Noi giorni di Arcobaleno. Lui riproduce una visita della Casa Bianca, della CBS mi pare, di un network di allora, con Jackie Kennedy, che trovate su internet, potete vedere su YouTube, è identico, ricostruito alla perfezione. Ti lascio la parola, Hans, dici
no,
la
io
tua.
Ho detto, cioè, dico che parto dal regista, inevitabilmente dico che ormai la Rain credo che sia vivente uno dei 4-5 registi più importanti e migliori che ci sono. Io ho avuto la fortuna giovanissimo di vedere 2 film suoi a distanza ravvicinata, perché di fatto li ha girati quasi in contemporanea, mentre faceva la post produzione di uno iniziava le riprese di un altro, che è Neruda. E questo anche è un film, per quanto tra virgolette dicono su commissione, perché l'idea poi arriva da un altro regista che c'ha a che fare con la Portman, perché ricordate il regista del Cigno Nero,
Aronofsky. Sì, è vero, l'ha prodotto.
Sta di fatto che questo è un film assolutamente Pablo Larraíno.
È stato un po' approssimativo, non ti ricordo.
L'unica cosa è che è un pochino più inquadrato, ma insomma è una scelta. Però il suo cinema si riconosce esattamente dai modi in cui riprende le scene, questa sua tecnica di per cui in un dialogo tra due personaggi il botta e risposta avviene con degli stacchi in ambienti differenti. È un tocco di Larrain che ritroviamo ad esempio in Neruda, cioè Jacqueline Kennedy dialoga con l'intervistatore, ma il dialogo è un flusso continuo, ma in realtà le immagini cambiano e lo sfondo cambia. È un film eccezionale per una serie di motivi, al di là dell'interpretazione incredibile della Portman, che vedetevelo se potete in lingua originale, perché lei
è brava.
Sì, bravissima a replicare la voce di Jacqueline in maniera eccezionale. Sì,
e lo fa, se posso dire, come abbiamo detto l'altra volta, senza scadere in una macchietta, perché è facilissimo. Se avete presente come parlava Jackie Kennedy, che sussurrava, insomma.
Ed è un film secondo me straordinario, perché in un'ora e mezzo condensa un'idea di America che ai miei occhi è stupefacente, e ci sono due o tre sequenze d'antologia, una su tutte, non spoilerò niente, insomma poi la storia si conosce, è quella del ritorno sull'Air Force One dopo l'assassinio, in cui Jacqueline Kennedy di fatto è una persona sola, rimasta sola dopo che essere stata fino a un'ora prima la First Lady d'America, una donna sola con Lyndon Johnson che ha appena giurato, e insomma è una scena clamorosa, ma ce ne sono diverse. Una scena in cui lei a piedi si fa tutto il cimitero per scegliere la location giusta dove far seppellire il marito. Ed è un film eccezionale perché Jacqueline Kennedy ce la restituiscono con tutte le sue ambiguità. È una donna che ha molti pregi sicuramente, ma anche molti difetti, una donna che ha saputo sfruttare mediaticamente il suo ruolo prima fra tutte, e il film ti fa capire e non capire fino a che punto lo sfrutta. E poi c'è un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, che è un'altra evidenza che ci mette davanti agli occhi Larrain nel film e che magari uno poteva non considerare, e quanto è stato importante anche da un punto di vista del coraggio, della volontà, la camminata del feretro a piedi il giorno del...
È una cosa, dopo lascio al direttore la domanda, tanto abbiamo più tempo di quello che vedi. Lì è una cosa, è il fulcro un po' del film, no? Perché lei racconta, una delle poche cose che ci sono nell'intervista vera, sono andato a leggerla, è questo suo riferimento a Camelot. Lei parla della tra virgolette corte dei Kennedy come di Camelot, facendo riferimento a una canzone di un musical che era solita ascoltare con il marito. Dice: per un breve momento qui c'è stata Camelot, perché effettivamente, se vogliamo, i Kennedy sono stati vissuti un po' come una Camelot, sorta della famiglia reale di...
Però era un paragone che non aveva inventato lei, a questo te lo dico, era una roba che alcuni giorni, non mi ricordo chi in particolare, uno scrittore giornalista
Smith. Comunque il punto è che è questa, la sua intuizione è quella di dare un'immagine del potere, che è quella poi perché si parla del fatto che molti presidenti americani in realtà sono morti, uccisi, non vengono ricordati per questo. Smith, fai pure come se fossi a casa tua, tranquillo.
No, volevo fare casino.
Lei ha avuto questa intuizione, tutto questo lavoro innanzitutto di ristrutturare la Casa Bianca rimettendo dentro gli arredamenti del passato.
Sì, perché il documentario di cui parli tu è di fatto un tour della White House.
Esatto,
che dopo non era mai stato fatto prima, è stato un modo, una scelta che lei fece per aprire e avvicinare la Casa Bianca
alla gente. E poi tutta la cosa che dicevi tu del corteo, perché insomma è stato vissuto un po' come un funerale di un reale, se vogliamo, insomma. E quindi lì c'è una grossa... Direttore,
allora, io volevo fare una stupida domanda tecnica, ma stupida giusto perché è una tradizione. Per chi avesse visto magari l'ultimo Larrain, e quindi Neruda. Dato che si tratta di due personaggi, quindi magari sono due film che possono avere dei punti in comune, magari chi non è ancora andato a vedere Jackie può dire: vabbè, io ho visto Neruda, che mi aspetto da Jackie?
Sono due film molto diversi.
Secondo me, scusa,
questa domanda è stupida.
Ovvio, l'ho premesso appositamente.
Sono due film estremamente diversi, eppure hanno delle similitudini, se non altro per i personaggi, che per motivi differenti si ritrovano ad essere soli, fino a quando in realtà fino a poco prima erano attorniati da chiunque, il poeta, il cantore che è costretto all'esilio, e la First Lady, come dicevamo, che rimane vedova e da un momento all'altro non ha più niente, perché poi anche questo viene detto nel film, lei è preoccupata dal fatto che da un giorno all'altro non ha più una casa, non ha più niente di suo.
Sì, poi sposerà un assis
per questo. Esatto, questo però viene dopo.
La messa in banca, però.
Non so se avete detto che lei forse è stata la prima First Lady, no? La prima vera First Lady.
Sì, l'abbiamo detto.
Sì, l'abbiamo già detto. Ah, mentre tu eri a fare le tue cose fuori, non so dove.
E comunque quel gesto bellissimo, umano, improvviso.
Abbiamo
no?
detto anche quello.
Lo sparo quando si accatapulta dietro.
Sì, l'abbiamo detto.
Allora pensiamo le stesse cose.
Sì, abbiamo detto.
Siete
un po'
veramente...
No, nemmeno sono... ci ascolta quando non c'è.
Comunque.
No, la verità è che è un film che mette tantissime carne al fuoco e lo fa con una scrittura eccezionale. È girato benissimo.
E con una direzione eccezionale.
Non so che dire, se non che... veramente
si conferma,
aspetto il prossimo film di Pablo,
come direbbe, esatto, Pablo, come direbbe una nostra amica Pablo Larraín,
si conferma top.
Direttore, è il momento della musica.
Sì, allora abbiamo già detto, sebbene Smith non lo sa, che la colonna sonora è tutta da T2 Trainspotting, e quindi tiriamo fuori Young Fathers con una fantasticissima Get Up per voi. Come in, do the right thing. Get up, never party. Get up. Get up. Come in, do the right thing. Get up, never party. Get up. Get up. Got no past, no future. Fumbling through the ether, take a ride in Aquila. Cost you 30 liras, push your dealer, hits the meter. A shrewd operator in the shadow of a beacon. Have a dirty weekend, interesting proposition. Insinuate and listen. Listen. What a way to make a living. Scissors to the ripper. Throw my hands like a reverend. Triple sixes, double sevens. When I get down to this, cut catalyst. Cut. For a revolution.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar dentro un Fabric per la puntata 88 numero 12 della quarta stagione al 24 febbraio 2017.
Che sciocchino.
Sì.
Certo. Io sono lo sciocchino, io.
Uno stupidavello.
Va bene.
Ma che cazzo stai a dire?
Ma se voi siete al cinema l'avete già detto tutto il giochino.
Abbiamo anche letto.
No, abbiamo anche letto.
No, però c'è una cosa che abbiamo detto.
Io non ci ho capito un cazzo.
Mi piace.
Abbiamo anche letto l'inizio del botteghino che come vedi era dedicato a te.
Tra leggende vegetali e fili al botteghino.
Mi piace molto.
Ma su,
molto.
Dunque,
di cosa,
andiamo all'argomento.
Di cosa vogliamo parlare?
Tocca a me. Ah, giustamente, scusate, non avevo capito. Allora andiamo a parlare di un film bellissimo che è Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, che potete trovare al Postmodernissimo in questi giorni. Il quale film non è ambientato a Manchester in Inghilterra, come qualcuno potrebbe pensare.
No, ma by the sea.
Ma è a Manchester negli Stati Uniti.
Ma anzi, lei l'ha visto, Smith?
Io l'ho visto, sì.
Oh.
L'ho visto.
Oh. Finalmente.
L'ho visto e mi è molto, molto piaciuto.
L'ho visto. Anch'io l'ho visto, molto anche piaciuto. Lui l'ha visto.
Abbiamo visto tutti.
Oh. Abbiamo visto tutti. Diciamo che al volo, così, senza spoilerare niente, che non c'è niente da spoilerare. Un film.
Beh, insomma, c'è pochino.
No, nel senso, non
spoilerare. Oddio, caro. No, non c'è niente da spoilerare.
Ovviamente,
ho detto diciamo senza spoilerare, la fotografia è strepitosa. Insomma. È un film che parla del dolore al maschile, tema spesso spesso sottovalutato o quantomeno espresso in maniera un po' particolare. In questo film il dolore al maschile, cioè l'uomo che prova dolore e non riesce ad esprimerlo, non riesce a comunicarlo al resto del mondo, è l'elemento chiave di questo bellissimo film.
Comunque Lupus ci
ha detto bene, sì, ha detto bene Smith, perché effettivamente la chiave è quella, c'è espressa peraltro dalla bellissima alienazione, dai bellissimi silenzi di Casey Affleck, che dà una prestazione eccezionale.
Come ha scritto,
merita.
Non ricordo chi, Madre Natura ha fatto due fratelli, ha messo al mondo due fratelli, ma il talento l'ha riversato almeno attoriale.
Secondo me è attoriale
ha diversato tutto questo, su uno. Io non credo, questo non mi ricordo.
È molto bravo. Io, secondo me è bravo anche il fratello.
Anche secondo me.
Non è corretto.
È diverso.
Certo,
è diverso.
Che sia Affleck a livello attoriale si ha delle sfumature,
diciamo,
di recitazione.
Sì, esatto. Diciamo che lavorano tutte e due per sottrazione, come si suol dire. Sì. Nel senso che sono due istrionici.
In questo film particolarmente.
Sì, ma non abbiamo capito di che parla questo film.
Questo film si ambienta a Manchester, che è una piccola cittadina.
Manchester by the Sea,
cittadina del Massachusetts vicino a Boston, sul mare, in quel New England freddo, le cui meravigliosi campi lunghi veicolano la stessa sensazione di dramma e di solitudine che vive il protagonista, e anche lì c'è una scelta molto forte, insomma, dal punto di vista
iconografico.
Casey Affleck è un idraulico, un custode che vive a Boston, e un giorno è obbligato a tornare a casa a Manchester, allorché apprende la notizia.
Tutto fare un po' ruvido.
Sì, esatto, diciamo con un carattere poco piacevole, che un bel giorno torna a Manchester per la morte del fratello.
È bellissimo giorno.
Per modo di dire. Torna a Manchester per la morte del fratello, e si deve prendere cura anche del...
No, e scopre che nel testamento il fratello...
gli ha chiesto di prendersi cura del figliolo adolescente, perché anche la madre non c'è. Dove la madre non si
lo
sa.
Scopriremo.
Perché? Perché questo film ha una struttura narrativa particolare. Fa un uso dei flashback continuo e non dichiarato, nel senso che... All'inizio, la prima mezz'ora, tu ti inizi a chiedere: ma questo non era, questo non era vivo, questo non era morto. Cioè, ti mette i vari pezzi senza soluzione di continuità del presente e del passato finché tu ti ricostruisci il quadro.
Sì, e due piani narrativi abbastanza diversi, piani narrativi temporali abbastanza diversi, perché in realtà poi non vive di solo flashback, ma
sì.
Praticamente il film si svolge su due piani narrativi temporali che sono diversi, quindi
esatto,
c'è un piano nel
passato.
Esatto,
in cui cioè se capisce o non ci si capisce.
No,
ci
si capisce. Purtroppo se ne capisce fin troppo. Diciamo che nella storia di quest'uomo che fa il factotum a Boston, fa il factotum per stare lontano da Manchester by the Sea, chiaramente.
Certo.
Scusami Daniele, è una cosa che mi ha colpito molto. Inizialmente si pensa che le distanze siano enormi,
sì,
no?
Un'ora e mezzo di
macchina. In realtà sono pochi chilometri, cioè sì, poche centinaia di chilometri, un'ora di viaggio. Però la percezione è di una distanza infinita, no? Tra Manchester by the Sea e Boston.
Io
sembra
che
dall'altra parte degli Stati Uniti.
Una delle cose più belle del film,
esatto,
il fatto,
esatto,
che ti cala in una situazione dove in realtà nessuno spettatore vorrebbe minimamente calarsi, e lo fa proprio perché ti accompagna con una delicatezza che secondo me è superlativa, e ti permette appunto anche e soprattutto con questo gioco in cui uno incastra i pezzi uno dopo l'altro e lo fa in maniera magistrale, nel senso che uno entra in una storia magari lasciandosi un po' di interrogativi, poi scopre un altro pezzo e dice cavolo, allora comincio, e ti ritrovi totalmente immerso in un dramma che sembra veramente non arrivare mai in fondo, sembra davvero
conosco
essere.
Conosco gente che ha abbandonato, gente vicino a me che ha abbandonato il film a un certo punto. Cioè, tu arrivi troppo dolore.
Perché arrivi al fondo e inizi a scavare, la classica situazione. In realtà, secondo me, su alcune cose è un pochino troppo calcata.
Concordo. Ecco, diciamo che non è un film perfetto. No. Però, secondo me, il peccato, perché lui citava questa cosa, è un po' troppo lungo, nel senso.
No, a me non mi ha dato quell'impressione.
Secondo me è un po' troppo lungo e un po' calcato in certe cose.
Sì.
Però anche narrativamente a un certo punto si fatica un po', secondo me, ma non perché è pesante, perché è un film pesantissimo, ma da quel punto di vista, cioè, è molto bello.
Scivola leggero.
Leggero no, non scivola. Però
no, dal punto di vista narrativo,
ma neanche secondo me, perché a un certo punto secondo me
non si fa fatica, dai, 139 minuti,
non parlo di fatica, parlo del fatto che si poteva fare un pochino di meno secondo me, e ho trovato anche che appunto rispetto alla cosa che dici tu del calcare, a un certo punto ci sono degli inserti con delle musiche struggenti che mi sembrano ridondanti,
quello non
c'era
soltanto
particolarmente
anche
bisogno.
Quello e non soltanto quello, cioè, questo sicuramente, le musiche, no. La sottolineatura delle musiche, e a un certo punto secondo me c'è anche una spettacolarizzazione, a un certo punto si capisce insomma il dramma del passato di questa persona attraverso visivamente una spettacolarizzazione che però io che conosco e ho amato gli altri due film, poi ha fatto due o tre film, Lonergan in particolare, Conta su di me, che è una storia molto simile che si può mettere a paragone con questa anche se era completamente diversa. Il dramma che ormai a quel punto lo capisci che c'è stato un dramma forte nel passato di questa persona, te lo mostra in maniera secondo me troppo.
Beh, dopo me lo spieghi fuori. Però, perché secondo me non c'era altro modo di mostrarlo.
Un valore aggiunto di questo film è
Te lo chiedo, scusa, fuori onda, perché sennò
no guarda, te lo dico subito, Conta su di me lo recuperate, il film del 2002. Il dramma che unisce i due fratelli che poi svilupperanno la storia avviene all'inizio, sono 30 secondi di cinematografia.
Ho capito, ma anche qui non mi sembra che ci insista più di tanto.
Secondo me sì.
Grosso valore aggiunto di questo film è dal punto di vista emotivo, no? E narrativo, emotivo, è la continua scoperta, la continua aggiunta di elementi che svelano, no? Che raccontano il film si racconta, come diceva prima Air Director, a pezzettini, un pezzettino per volta, un pezzettino del puzzle alla volta, che permette, una volta incastrato, di ricostruire, di allargare lo spettro e capisci qualcosa di più, inquadri qualcosa di più, però la cosa che mi è piaciuta molto di questo film è la continuità quasi metrica con la quale ogni tanto allo spettatore viene aggiunto un pezzettino, viene concesso un pezzettino. Quando stai alla corda dici ok, e adesso è quello il momento nel quale arriva quel pezzettino che il regista, insomma l'autore, ti dà.
Velocissimo.
Io dico due cose velocissime a favore del film, anche per la notte degli Oscar.
Solo a favore dell'Academy.
Uno, che è un film che, come raramente ho visto, racconta la dignità del dolore per tutto il film in una maniera esemplare, secondo me. La seconda cosa, che è fantastica, è la capacità che ha il film, man mano che si sviluppa, di sostituire, al di là del personaggio principale, chi soffre con chi viene consolato. E voi fateci caso.
Bravo.
Costantemente la persona che sta soffrendo di più diventa colei che consola. E non è una cosa scontata. E questo rende il film una visione importante da fare.
Posso diciamo dire, che è scritto meravigliosamente e molto bene.
Finisce proprio bene perché non diventa buono nessuno.
Però dobbiamo chiudere.
Ultimissima cosa. Lo snodo principale, la battuta più bella, ma perché arriva dopo un trantran di emozione.
Arriva Andrea Fioravanti.
E quando appunto Casey Affleck, il personaggio interpretato da Casey Affleck, dice al nipote io non ce la faccio, cioè lì c'è una missione, lì l'ho trovata bellissima come arriva e come
Fioravanti lo guarda male e scuote la testa e muove le mani. Va bene, sei arrivato troppo tardi per parlare di Manchester by the Sea.
No,
e noi nel frattempo
posso dire che sono critico.
Che sei critico. Noi nel frattempo andiamo in musica, facciamo una pausa e ci sentiamo un pezzo tamarrissimo che parliamo tutti insieme.
Adesso lo parliamo,
Randy MC vs Jason Nevins. It's Like That.
Paolo Zant, Patron Fabric.
Trainspotting 2 o Terminator 2 come l'ho chiamato prima, il film di Danny Boyle che riporta sullo schermo dopo 20 anni precisi, anzi 20 anni e qualcosina perché era il 2016, per l'Italia era ottobre del 2016, riporta i personaggi del primo Trainspotting, ovvero Ewan McGregor, Ewan Brenner, Johnny Lee Miller e Robert Carlyle alias Renton, Sick Boy, Spud e Bagby. Questo film l'abbiamo visto io e Andrea Fioravanti, che è appena arrivato, credo nessun altro, ieri presso un multisala. È tratto, anche se in maniera molto molto lasca, da porno, il
molto
film.
Molto lasca?
Sì, molto lasca. Mi vai a vedere sul dizionario italiano.
Mi piace parola, questa parola, molto lasca.
Loosely, per i nostri amici britannici. Perché è liberamente ispirato, mi ma piace. Molto liberamente. Io mi sono andato, non l'ho letto porno. All'epoca, quando avevamo 20 anni, Irvine Welsh lo dovevi leggere per forza, perché dopo Trainspotting tutti a leggere il film, e poi il libro e poi il successivo Call. Porno è uscito nel 2003, raccontava, forse precedente Call, sti cazzo, raccontava dei personaggi di Trainspotting 10 anni dopo, che si davano cercavano di buttare su un affare con la pornografia, appunto.
Allora, posso essere cattivo e farvi subito una domanda? Voi
devi aspettare un attimo che finisco di fare l'introduzione.
Ah, beh, allora.
il film è tratto, vagamente tratto, liberamente ispirato a questo libro. Parla di... Nel film noi vediamo Renton che, dopo aver rubato i soldi ai suoi amici in Trainspotting, 20 anni dopo torna a Lee, che è il quartiere di Edimburgo, dove vivono...
Torna lì.
Lì, lì. Il nome di... Sì, torna lì, torna proprio lì. E incontra
il generale Lee,
incontra i suoi amici. La domanda di Smith, che io penso che vedrà me e Andrea su due opposte posizioni.
La domanda è: partendo dal presupposto che il primo non lo abbia, rivedendolo successivamente si vede ancora di più che era un film molto 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 importante, no? Un film con tante cose dentro, ricco, ricchissimo, un'idea geniale, e forse era molto avanti rispetto al momento storico nel quale è uscito, che è quasi un film attuale. Il secondo lo potremmo proiettare in avanti o all'indietro? Cioè, sta avanti quanto stava avanti il primo o sta indietro tanto più
io
del primo?
Io dico che sta tanto indietro, Andrea dirà che sta avanti.
No, io sono contento per la domanda, perché reputo la domanda, reputo la domanda sbagliata.
Esatto, importante sul primo.
Sbagliata, no, intelligente.
No, intelligentissima, e credo che sia sbagliata perché io non credo che Trainspotting 1 fosse così avanti rispetto a quel periodo storico, perché in quel momento vivevamo di Tarantino e di Oliver Stone come se fosse le ciliegie, ne tiravamo giù una dietro l'altra. Io ho l'impressione che quel film ha fatto epoca, e quando un film fa epoca va al di là...
Generazionale, sì, per
un film
eccellenza.
Generazionale. E quando un film diventa generazionale o disegna un'epoca, vuol dire che va al di là dei meriti stessi del film, vuol dire che raccoglie un entusiasmo dalla colonna sonora, ai colori, alla fotografia. Questo film
è tutto meritato, tutto meritatissimo.
Sì, per carità. Ma io vorrei parlare di Trainspotting 2 perché è incredibilmente distaccato dal primo, secondo me, nel senso che se non vedessimo i personaggi, parlo a livello di stile e di narrazione, questo film, premetto, è un film completamente irrisolto, completamente sballato, fuori proprio. Avete presente le auto quando a un certo punto accelerano così tanto che vanno in
fuori giri,
esatto, il termine che cercavo è proprio fuori giri. Eppure in questo suo essere fuori giri, in questo suo essere sballato, ho trovato una malinconia, un'efficacia che non ne parlavamo ieri con il nostro Lupus, non
io
so
dicevo
quanto
di no.
nel senso che o meglio, tu riconoscevi che c'era questa cosa, ma non so quanto voluta, diceva Lupus.
No, il senso della malinconia è epocale,
è
no? Cioè, quando un quarantenne racconta i suoi venti,
esatto.
È malinconico.
E c'è una scena che fa capire che questo film non vuole parlare di droga, di perché la prima scena, l'inizio è assolutamente macchinoso, l'inizio del film è macchinoso, non riesce a capire.
Tutto il film è macchinoso.
E questo mi interessa.
È sconnesso,
è una cosa...
non organico,
esatto.
Sono pezzi legati insieme male.
Moltissimo.
Ma secondo me non è voluta sta cosa.
A me questo piace moltissimo. L'inizio, appunto, come dicevo, è macchinoso. E c'è la scena di non vi faccio spoiler, ma c'è la scena del protagonista principale, Ivan McGregor, che
subisce un infarto mentre fa palestra, cioè corre sul tapis roulant e ha un infarto. Lo capiamo dopo che si tratta di un infarto, che non è droga. Questa cosa dell'infarto per il 45enne segna già tutta la natura del film e parla di una vita sospesa fra rimpianti, occasioni perse, tradimenti.
Posso dire qualcosa? Perché se no, tu ti stai concentrando su una cosa. Voglio interrompere.
No, scusa.
Però ti stai concentrando su una cosa, cioè su alcuni punti da salvare.
Entrami bene, perché era alta la sua posizione.
Ma la mia sicuramente sarà più bassa. Io ti dico che secondo me questo film, allora, all'inizio comincia come per quasi tutto il primo tempo è una commedia divertente con una serie di trovate, alcune geniali, brillanti, altre un po' meno, un po' più basse, che però ti fa ridere, ti fa divertire.
1690,
1690 è il top, è la migliore in assoluto e siamo d'accordo su questo. Secondo me quello che mi è mancato totalmente è il senso continuo di angoscia che c'era nel primo, e laddove lì le risate ti venivano amare dalle scene più grottesche, che erano comunque tragiche, qui c'erano le risate prive di quella parte là, e questa cosa non mi è piaciuta affatto. C'è,
però ci sta, no? Alla fine quelli di quel film sono sopravvissuti.
Secondo me non ci sta tanto,
quel riso amaro diventa un riso malinconico forse.
Ma non era malinconico, no? Io non l'ho trovato malinconico, forse nel secondo tempo c'è qualcosa di malinconico, ma arriva troppo tardi e troppo poco secondo me. E io trovo anche che dal punto di vista della queste cose sono divertenti. Andrea mi diceva: sì, non è l'operazione nostalgia che pensavo.
No, ecco, questo però, possiamo dirlo.
Però secondo me ci sono tantissimi ammiccamenti ai fan, infilati anche in maniera pretestuosa. Uno per tutti, Choose Life 2.0, secondo me è disastroso, infilato a forza per fargli dire quella cosa.
Beh, anche le musiche, no, sono piuttosto furbette.
Le musiche ci stanno.
Però, cioè, scusate, Danny Boyle è uno che ha sempre ammiccato, insomma.
Sì, no, ma
nel tempo si è sbracato completamente dal mio punto di vista. Io il film non l'ho visto.
Ammiccare
però
è un conto, riprendere le cose, riportarle lì perché la gente vuole farsi vedere, dire quello, è un po' diverso. E secondo me, senza avere la stessa forza dell'originale, che non era importante forse, come dice Smith, però era un film se non altro coraggioso e un che ci provava.
Faccio il controcanto: il film ha la malinconia e proprio nella disomogeneità, nel senso che questi ammiccamenti il nostro caro regista Danny Boyle li mette quasi per dire: lo faccio per i fan. All'uscita noi abbiamo visto tutti i fan delusi perché questi ammiccamenti non erano come se li aspettavano.
Tutti i fan delusi, ho sentito due o tre persone adesso.
Sì, ma io ho l'impressione che l'ammiccamento non fosse, cioè non è così paraculo come si potrebbe come potrebbe far pensare questa operazione. Io non voglio salvare il film e non mi interessa farlo. Io sto riflettendo sul fatto che questo film ha una malinconia che va nel profilmico, nel senso che questo film è nella disomogeneità, nella destrutturazione, ha una malinconia perché ti fa capire proprio il senso dell'incertezza da intraprendere. La stessa narrazione che dice Matteo, ma non ha continuità. Io sono d'accordo che non ha continuità, è disomogeneo, è spezzettato e soprattutto sono messi malissimo i pezzi del primo film. E beh, questo a me piace moltissimo, ma io non voglio salvare il film. Io dico che al di là delle sue intenzioni questo film ha un'efficacia incredibile per chi sa leggere nelle pieghe del tempo. Che
io si vede che non sa leggere, perché non l'ho trovata. Prima di lasciare la domanda al direttore, ti dico un ultimo piccolo appunto. Dal punto di vista anche visivo, al di là dei giochi che fa Danny Boyle, che è bravissimo a fare, sono sempre quelli, a me piacciono, c'è un'estetica pop sua che a me piace. L'ho trovata in Steve Jobs, c'era un po' di quello era un film veramente bello di Danny Boyle. Sì, Steve Jobs, che adesso non ce l'ho caricato.
In un garage, poi
lui fa quelle cose, però in un garage. Ma al di là di quello, è molto 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 più pulito del primo, non solo per il digitale ma anche proprio, cioè è molto più radioso, molto più solare. Il primo era sporco, cupo, angosciante, secondo
sporco,
me
senza dubbio.
Secondo me ci stava.
Dici
comunque
che sei più solare o pulito?
Ma molto molto più visivamente. Comunque il decidore vuole fare una domanda, fatela fare. Fatela fare perché me l'ha chiesta un'ora fa.
Vai. È brevissima e spero che mi possiate rispondere
brevemente.
Allora, il primo Trainspotting ovviamente era uno spaccato di quel momento storico, cioè era molto coerente con quel che accadeva alle persone, ai giovani, a chi stava in Inghilterra, ma anche a chi stava in Italia. Insomma, in realtà c'erano delle cose che lì venivano descritte e raccontate. C'è una coerenza con un 20 anni dopo, quindi diciamo che si vuole trasportare nel mondo d'oggi, oppure siamo in quel mondo rivisto? Quindi
in 20 secondi, Andrea.
In 20 secondi dico assolutamente no. Questo film, io ripeto, non so quanto nelle intenzioni dell'autore, non me ne frega neanche nulla. Io ci ho visto questo, c'è una decadenza del sistema europeo, anche finanziario, c'è un malessere generalizzato che non è più dovuto al festeggiamento d'eroina. Questo malessere generalizzato è dovuto alla decadenza economica, morale, devastante del territorio europeo, che lo vediamo appunto nei pub vuoti, che lo vediamo nelle strade e lo vediamo nell'invasione russa. Lui arriva ad Edimburgo e una ragazza gli dà il benvenuto. Benvenuta a Edimburgo. Lui ci pensa un po', poi si volta e dice: di dove sei? Russa. Cioè, c'è questa dispersione.
Va bene, chiudiamo. Secondo me devi andare a fargli la promozione del film.
No,
perché...
no.
Sei grande.
Perché non piace. No,
dai, scherzi a parte.
Noi
scherzi a parte.
Stiamo per postare un qualcosa che sicuramente vi piacerà, a prescindere da se l'avete visto o non l'avete visto, ovvero i primi un minuto e mezzo di Trainspotting 1, che è sempre un piacere rivederlo, magari mi mette voglia di andarlo a riguardare.
Ottima cosa. A questo punto andiamo in musica e ci rilassiamo, no? Come sentite nel sottofondo, perché tra poco c'è il momento del relax, la nostra ricreazione, il cinema di oggi a 8, che vi racconta i film che usciranno la prossima settimana. Ci sentiamo nel frattempo Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Se non l'avete già fatto, andate a votare per il nostro concorso per vincere il cinema. Ci risentiamo tra pochissimo con le uscite di giovedì prossimo.
Traumfabrik.
E siamo alla rubrica più bella della trasmissione, che è il cinema da oggi a 8.
Madonna, come l'ha pronunciato male!
Ragazzi, veloci, abbiamo poco tempo.
Io introduco subito il film da oggi a 8.
Oggi, ma da dove vieni? Scusa, da quale parte dell'Italia?
Dai, Smith, abbiamo mille film e pochi minuti.
Piena di grazia, la storia di Maria, la madre di Gesù, di Andrew Hyatt.
Ah, lo vado a vedere io questo, eh?
Non me lo perdo.
Avete notato che è partito l'incipit come un Ave Maria, eh?
Esatto.
Dal ritmo, la metrica
di Ave
Maria.
Mi fai dire la sinossi.
Scusami, no. Prego, vai.
10 anni dopo la morte di Gesù, gli apostoli stanno vivendo un momento di difficoltà, ma trovano in Maria sua madre, ormai prossima alla morte, una figura in grado di rincuorarla.
ma torniamo alla morte.
A proseguire l'opera iniziata dal figlio, un film storico che ripercorre gli ultimi anni della vita di Maria di Nazareth e i suoi sforzi per aiutare la nascente chiesa cristiana.
Lo vado a vedere.
Allora, andatevi, andate, recuperatevi un film che ora mi è venuto in mente, Maria Full of Grace, Maria piena di grazia.
Beh, quella era molto bella.
Lo so, però recuperatevelo.
Ma che sì, dito? Sì. Vai Smith, vai Smith.
Vado io? Vado io?
Vai tu, io mi prenoto per il prossimo.
Allora abbiamo...
E io per quello dopo.
Footprints. Footprints, il cammino della vita. È un documentario di Jean-Manuel Cotelo, che lo troverete... Jean-Manuel Cotelo. Che lo troverete nei multisala. Un gruppo di giovani dell'Arizona viaggia fino in Spagna per realizzare il pellegrinaggio di Santiago de Compostela, un documentario che cerca di mettere la terra, il fango, la pioggia, la fatica, la malattia in un'area di non detto, privilegiando stupende inquadrature dall'alto di luoghi incantevoli. Tra l'altro la Galizia è meravigliosa.
Bellissimo. Chissà se sarà una roba una roba molto molto fondamentalista. Vabbè, comunque mercoledì 1 esce un film che mi è caro, spero che soddisfi le mie aspettative, ovvero Logan the Wolverine di James Mangold con Hugh Jackman e Patrick Stewart. Lo trovate in multisala. Siamo a El Paso nel 2029. Wolverine non è più quello di una volta, ora fa lo chauffeur e i suoi poteri
sono invecchiato.
No, sei invecchiato. Quando gli si presenta una bambina misteriosa, per lui ricominciano i guai. Si è invecchiato perché è un...
ha perso i suoi...
No, è un film ispirato liberamente, anche qui non so quanto, non so se come Trainspotting, a Old Man Logan, che è una miniserie degli stessi autori Daniele di Civil War, Miller e McNiven. Un futuro alternativo in cui i criminali hanno, quei super criminali hanno conquistato gli Stati Uniti.
Cioè adesso praticamente.
Esatto, esattamente. È un film da cui io mi aspetto molto perché prima di tutto è rated R, cioè è vietato ai minori di 17 anni, cosa quindi, che fino adesso solo Deadpool dei film di
17.
Cioè, in America 17, quindi, è così.
Deadpool è geniale.
Cioè non è vietato ai minori di 17, è vietato ai minori di 17 non accompagnati. Poi c'è il livello superiore, però è un film anche i vecchi Wolverine.
Anche Deadpool in questa...
Sì, ma anche i vecchi Wolverine, anche i vecchi Wolverine erano PG-13, cioè per i tredicenni accompagnati dai genitori, e infatti si vedeva lui con gli artigli, ma non usciva una goccia di sangue, non si capiva sta
questo
storia.
Volevo fare.
Cosa?
Ma torniamo alla morte.
Questo? Sì. Quindi speriamo bene. Mangold è quello che ha diretto Walk the Line, non so se avete presente, sì, sì. Quindi bel film.
Buon film.
Andiamo avanti.
Ok, torniamo alla morte. Allora, caro Lucio, ti scrivo. Esce mercoledì 1, ma sarà lo Zenith dal 3 marzo, quindi venerdì se non ho fatto male i conti.
Perché 4 marzo è un giorno particolare.
E che giorno è? Sarà un caso?
Sveglia!
Allora, tratto dall'omonimo spettacolo teatrale scritto da Cristiano Governa, Riccardo Marchesini ha tirato fuori Un viaggio nella poetica di Lucio Dalla. Esattamente, ma anche nella città di Bologna. I personaggi principali di questa docufiction sono quelli delle canzoni di Lucio, quindi Anna e Marco, Futura, Mary Lewis, insomma, un omaggio al cantautore Lucio Dalla che, come diceva il nostro amico Smith nell'anniversario di quello che sarebbe stato il compleanno, viene celebrato anche a Perugia, anche allo Zenith. Andatelo a vedere. Chi c'è? Ah, è il nostro Andrea.
God's Not Dead 2 di Harold Cronk con
da giovedì.
Sì, è da giovedì, dobbiamo dirlo. Da giovedì 2 con Jess Metcalf e Ray's Wife.
Ray Wise. Il babbo di Laura Palmer.
Grandissimo personaggio. Dunque, la sinossi è questo: un insegnante di liceo viene chiamata in giudizio per aver fatto proselitismo in classe. L'accusa, rappresentata da un prestigioso avvocato americano, mira a creare
un americano
procede.
Di troppo.
Ah sì, avvocato, mira a creare un precedente che rimuova ogni argomentazione di fede dai luoghi pubblici. La difesa, affidata ad un giovane avvocato d'ufficio con poca esperienza ma di grande determinazione, riserverà però alcuni colpi di scena. Allora, posso dire una cosa?
Sì.
Mi sembra un local movie originalissimo, ecco. Non mi sembra visto l'avvocato giovane che combatte con l'avvocato vecchio, sì. La macchina da casa che
trovata.
Fa la carrellata sulle aule di tribunale.
Io sono andato a dare un'occhiata ai giudizi sul primo film e sembra un film ideologicamente sbilanciato verso la religione, quindi presumo che questo sia lì.
Soprattutto la trama la vedo originalissima.
Andiamo avanti.
Ricordiamo troppa trama.
2 marzo esce anche un film che attendo con molta trepidazione, che è La legge della notte di Ben Affleck, il fratello, quello che sa recitare meno di Casey Affleck, che però secondo
però,
me
non ci sono dubbi.
Alla regia fa sempre buone cose.
Secondo me alla regia fa sempre buone cose.
Ha rifiutato Batman. giusto?
Non si dice, no?
Pare di sì. Sembra che Batman abbia rifiutato lui.
Dai.
Giovedì 2, sicuramente nel multisale, vediamo se qualche altro cinema sociale o comunque di prossimità nel centro storico di Perugia riuscirà a programmarlo. Di Ben Affleck, con Ben Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson, che è un grandissimo attore, Sienna Miller e Zoe Saldana. La sinossi, veterano nella prima guerra mondiale, Joe Cowley diventa un criminale nell'America del proibizionismo, figlio del capo della polizia di Boston. Ripulire il genitore e la buona educazione per trovare il suo posto nella guerra tra irlandesi e italiani. Allora, ci abbiamo Boston, che è un po' una cifra di tutto il cinema di Affleck e anche di Casey Affleck. E abbiamo la criminalità, che è un'altra cifra.
Sì, ti dico una cosa velocissima: questo film è un adattamento di un romanzo dello stesso autore di Gone Baby Gone.
Quindi andate sulla fiducia.
Avanti, veloce.
Comunque recuperatevi anche Argo di Ben Affleck, bel film.
Sì.
Ozzy, cucciolo coraggioso, un'animazione di Alberto Rodriguez con Elle Fanning, la stessa, e Dane DeHaan. Lo troverete nelle multisala. Ozzy, un simpatico beagle, svolge una vita serena e idilliaca fino al giorno in cui i suoi padroni devono improvvisamente partire per il Giappone senza la possibilità di portarlo con loro e lo abbandonano sull'autostrada.
Ve lo ricordate chi è Alberto Rodriguez? La Isla Minima.
La Isla Minima.
È lo stesso regista di La Isla Minima. Una cosa incredibile.
Allora andrò a vederlo.
La Isla Minima. Andiamo a vedere Ozzy, cucciolo coraggioso.
Io pensavo fosse il terzino delle Spagnole.
Il postmodernissimo si è aggiudicato. Vi presento Tony Herman di Marenade, che secondo me vincerà a... non posso dire in che modo, tranquillamente, il premio Oscar come miglior film straniero. Il titolo originale Tony Herman, non capisco perché hanno aggiunto Vi presento,
non lo so, poi ci spieghi perché, vuoi dire in che modo, non ho capito.
No, Winfried Conradi, un insegnante di musica in pensione col vizio degli scherzi. A casa della ex moglie, una sera sorpresa, ritrova sua figlia quarantenne dedicata completamente alla professione e decide di passare qualche giorno con lei, ma il lavoro e il disagio nei confronti del genitore hanno la meglio sui tentativi affettuosi. Winfried però non si arrende, infila una parrucca e una dentiera artificiale e irrompe nella sua vita come Tony Herman, coach naif e improvvisato.
Nel dare la parola a più avanti, che voglio dire una cosa,
aggiungo solo che Marenate è una grandissima regista.
Sì, questo film ha già vinto a Cannes, però
ha vinto a Cannes, ne parlammo l'anno scorso.
Visti trailer, dovrebbe essere una figata.
Speriamo bene. Andrea, vorrei dire
per gli spettatori dell'Alta Umbria, vi presento Tony Herman, sarà presentato con alcuni del cast, forse il regista, Città di Castello. Il martedì 7 marzo, il mercoledì 8 marzo,
con il cast. Fantastico. Invece, no, leggimi il prossimo perché io voglio leggere quello dopo. Scusa,
Rosso e Istanbul di Ferzanov. Un regista di origini turche decide di tornare a casa dopo tempo, ma il viaggio gli riserveranno un po' che sorprese.
Autobiografia, esce probabilmente dai Cinegatti. Probabilmente
a quest'uomo ancora permettono di girare dei film.
Oggi era in radio.
Vabbè, comunque,
molestato da Oz.
Dai, che siamo in ritardo. Allora, Omicidio all'italiana era quello che volevo dire, di Maccio Capatonda, con Maccio Capatonda, chi, Herbert Ballerina e Sabrina Ferilli.
Guardate il sorriso di Lupus.
E come mai Sabrina Ferilli?
È perché fa Barbara D'Urso, interpreta Barbara D'Urso nei multisale, ovviamente, o forse in qualche piccola sala illuminata, non lo so, nel paesino abruzzese di Acitrullo, già in nome, popolazione 16 anime, età media 68 anni, non succede mai niente, finché la contessa Ugalda Martiro Incazzati non si strozza con un dolcetto e al sindaco Piero Peluria non viene in mente di trasformare quella morte accidentale in un accoltellamento multiplo di quelli che piacciono tanto alla trasmissione televisiva Chi l'ha acciso? Vai velocissimo, gli ultimi due che non sappiamo dove escono.
A Good American, un documento di Friedrich Moser che uscirà, non si sa, o Moser che non si sa dove uscirà,
ciclista.
William Billy Binney, matematico ed ex direttore tecnico della...
Ha fatto...
Io vado avanti in
ha fatto il record su velocità.
Io vado al record dell'ora.
mentre ex, girava il film,
ex direttore tecnico della National Security Agency, geniale e incorruttibile, è uno dei personaggi chiave dello scandalo Snowden e del film premio Oscar Citizen 4, autore di Tin Third, il programma boicottato dall'alto che forse avrebbe potuto prevenire gli attentati del 11 settembre. Tutto si può prevedere, sostiene, con i modelli giusti, ma l'interesse di alcune reti di potere sembra più forte della verità.
E per finire,
Passeri.
Questo porno che...
Passeri, Runason.
Io ce l'ho messo solo perché è islandese, a me gli islandesi piacciono tantissimo.
Di un piccolo villaggio islandese e il passaggio all'età adulta del sedicenne Ari, dove accoglienza e brutalità si alternano alla ricerca e l'affermazione della bellezza del giovane protagonista.
Ci speriamo che ce lo facciano vedere.
Ma
direttore,
soprattutto
lanciamo la
spariamoci un pezzo bellissimo. Sono loro, sono i Clash, quelli veri, non sono vent'anni dopo, e raccontano un uomo bianco in un palazzo di Hammersmith, giusto?
Eh sì.
E allora Smith, la dedichiamo a te, vai con i Clash.
Hammersmith.
E
comunque stasera di che parliamo? Che io non ci ho capito un cazzo.
Für ein Ave Maria. Bad Traumfabrik.
Visto che si parlava di Maria, e abbiamo un commento su un film di cui abbiamo parlato da un'ascoltatrice.
C'è che è molto bello.
Grazie Matilde del tuo giudizio, assolutamente non influenzato da nessuno. Invece parliamo in questo momento di Moonlight, film candidato a miglior film agli Academy Award e anche ad altri 7 Oscar. Film che si è preso il miglior film ai Golden Globe, un film che ha fatto innamorare la critica americana, probabilmente quella europea un po' meno, di Barry Jenkins. Barry Jenkins è un regista che è la sua seconda opera, racconta una storia che è parzialmente autobiografica, perché racconta la storia di un ragazzo, di un bambino che poi diventa adolescente e poi diventa adulto.
E di solito funziona così.
Sharon. Funziona così in genere, esatto. A Liberty City, un sobborgo, un ghetto di Miami, dove effettivamente il regista ha vissuto. Questo film è stato al Cinema Zenith, lo trovate al Méliès da giovedì, credo, per la terza settimana. Che dire di questo film? Io so che avremo dei pareri discordanti. Chi l'ha visto oltre a me e Hans, il nostro Andrea Fioravanti? Allora, io so che Hans lo trova veramente indifendibile, come dice lui. Io,
quello è Simone Rossi.
Beh, vabbè, ma siete grandi amici. Siete grandi amici.
Vi scambiate le opinioni.
E questa amicizia è sospetta.
Daniele non l'ha visto, però ho un documento. Però va sulla fiducia perché ha dichiarato.
Allora, lo dico, lo confesso, mi fido di Simone Rossi.
Quindi, assolutamente.
Ti ringrazio.
Questa cosa.
No, a nome di... basso, vado via.
E questa cosa.
Ipse dixit. C'è ancora il menisco, controlla.
No, no, era al polso. Io personalmente lo trovo. A me è un film che non è dispiaciuto. Non è il capolavoro che si dice. Ragazzi, state parlando degli affari vostri, volete partecipare alla discussione? Andrea, metti le cuffie e partecipa alla discussione.
Allora, sentiamo perché Simone Rossi lo ritiene
indifendibile. Sentiamo perché Simone Rossi lo ritiene indifendibile, esatto.
No, non lo ritengo. Intanto io sono Anzi.
Scusa. Andrea, dici perché Simone Rossi lo ritiene.
Raccontacelo.
Simone Rossi lo ritiene indifendibile come... ritiene indifendibile il film terrificante di Gibson. Ritiene che questo film sia un film non riuscito, non sono così virulento, assolutamente. Io credo che sia un film molto, molto poco equilibrato. Mi fa pensare a quello che dicevate rispetto a Trainspotting 2. Un film che ha un paio di sequenze belle e importanti. Per il resto, mi sembra che si culli sul fatto che sta raccontando una storia di emarginazione portata agli estremi, perché ci abbiamo un ragazzo di colore che è tanto bene anche omosessuale, e ho la sensazione che il regista, pur non volendo, si culli su questa cosa. Quello che ne viene fuori è un film che secondo me non ha, lo dico dal mio punto di vista,
Torre l'altra volta
e va non anche a fare la spesa al Lidl,
non ha una vera sostanza. Esatto. È cosa che invece dovrebbe avere assolutamente. E mi dispiace anche dire che questa divisione in tre atti del film, insomma, infanzia, adolescenza e maturità dei personaggi, con questo ragazzo che cresce così diverso ogni volta, no? E potrebbe essere un gioco interessante, me lo rende ancora meno incredibile. Quindi posso, è un film che non mi è piaciuto.
Ti chiedo se posso entrare io, perché vorrei dire due cose a proposito di quello che ha detto lui. Perché in realtà la cosa che lui ritiene positiva io ritengo negativa e viceversa. Vedi? Nel senso che tu hai parlato della divisione in tre atti. Prima hai menzionato, no vabbè, non positivamente, tu hai detto spinto agli estremi. In realtà io una delle cose che trovo negative di questo film, cioè una delle colpe che gli faccio, è che non è per nulla spinto agli estremi. Questo ghetto lo trovo estremamente edulcorato, non c'è niente di molto estremo lì, cioè è molto ripulito per la molto sala, per Hollywood.
No, ma estremo
era uno spunto per parlare, chiaro, capisco.
Estremo il modo in cui viene raccontato, cioè il modo in cui il ragazzo incarna il suo essere in quel modo.
Sì, no, perché
cioè quello che è intorno, secondo me, anzi, è molto quasi macchiettistico.
Secondo me il difetto macchiettistico, cioè, non direi.
Ci sono dei personaggi discutibilissimi che compaiono e scompaiono a un certo punto senza profondità assolutamente. No. Cioè, è un film, secondo me, veramente.
Io ti dico, il difetto grosso per me è questo, perché è vero che un ghetto, cioè se l'avessi, come dicevo l'altro giorno a Andrea parlandone, mi ha fatto perdere il filo del discorso.
Di chi è la colpa?
Air Director.
Sto dicendo che dicevo ad Andrea l'altro giorno che se l'avesse diretto un qualche regista europeo noto per film veramente crudi, sarebbe stato molto molto più forte, molto più pesante come è dipinta questa sua tragedia nel ghetto. In realtà sono cose pesanti, ma altro cinema ci ha abituato a vederle da un'altra prospettiva. Si vede che è edulcorato per essere un film che del resto è agli Oscar, ed è giusto valutarlo come tale.
Sì, chiudo detto questo, dicendo che invece ti vengo incontro, dico che lui si accontenta di avere questo personaggio così massacrato dalla vita, perché ha apparentemente queste difficoltà, per cui tutto quello che è intorno conta relativamente, e questo è l'altro errore grave del film.
Sì, però anche le sue difficoltà non sono poi così forti. Sentiamo. Prima di lasciare la parola a Andrea, dico l'altra cosa che cerco di dire a un quarto d'ora, cioè che invece secondo me la divisione in tre atti è un lato positivo, perché rispetto ai film hollywoodiani classici ci sono degli omissis, delle ellissi, delle cose che mancano, e non è una narrativa lineare come al solito, sì. Quindi è una scelta un po' più coraggiosa.
Bastava
tutto
che
qua
dicessi delle ellissis
e facevo il misto. Vai Andrea.
Io ho trovato retorico ed enfatico in alcuni momenti Manchester by the Sea, quindi figuriamoci Moonlight. Io credo che Moonlight, da un punto di vista, il nostro Hans ha pienamente ragione, perché gioca un po' troppo con i cliché. Detto questo, però, io non sarei però così severo, soprattutto non userei il termine macchiettistico per alcuni personaggi, un po' troppo severo. Però sono convinto che questo sia un film scritto e realizzato appunto perché si voleva fare un film, un romanzo di formazione su un giovane cresciuto nel ghetto. Però non basta, come dici giustamente tu, di fare un film di un ragazzo con le sue difficoltà, in particolar modo l'omosessualità, per realizzare un film che strappi il dramma. In questo caso l'unica cosa in cui invece non sono d'accordo sono i tre atti. I tre atti invece sono forse il valore aggiunto del film. Perché? Perché, come dice Lupus, crea un salto temporale, e i tre atti sono anche molto diversi. Io ho trovato l'atto di mezzo molto più interessante del primo e dell'ultimo.
No, ma io non contesto i tre atti, attenzione, io contesto il personaggio che nei tre atti ci viene proposto, che è un personaggio assolutamente, secondo me, troppo diverso, soprattutto dal secondo al terzo, rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare. Io contesto questo. La divisione in atti mi sta bene, fin dai tempi di Kubrick l'apprezzo, la divisione in atti.
Detto questo, ci mancherebbe. Io sono convinto che, ripeto, come per Manchester by the Sea e anche Mullet, io credo che siano bei film solidi, però purtroppo non si riesce più ad avere un film che nella loro, che nella sua completezza abbia abbia veramente la totalità, la completezza di un film solido, però davvero doloroso.
Ragazzi, siamo in ritardo, sì, tipo di un quarto d'ora, finiremo ai tre quarti. Ma bisogna chiudere.
C'è un'attrice stanislaschiana in questo film?
Sì c'è. Allora ci sentiamo Silk dei Wolfelis, in attesa che arrivi il nostro professore. Pezzo meraviglioso, avvolgente e suadente. Restate con noi, e tra poco c'è il prof. Still here is some half human creature thing. Can you bring life to anything? Love, if you don't love me, don't tell me. I've never asked you and I'll never ask why. Such a shame. Well, whose fault is that? If it wasn't mom and dad, well, it must be yours. We'll have none of that.
studio mit Patronfabrik.
E dopo aver parlato di tante cose, anche di Leicester by the Sea, noi non possiamo che parlare del nostro grande professore, del quale abbiamo assolutamente bisogno. Professore, ma lei è qui con noi?
Questa sera sono venuto a trovarvi e sarò... Sono venuto perché voglio accelerare i tempi. Perché vorrei parlare di quanto voi avete detto in precedenza. Come testimoniano le carrettate di candidature ballerine o piangerine agli Oscar di cui si è già parlato nella puntata scorsa, confermano lo stato di crisi del cinema americano. Un cinema decadente che per confermarsi deve specchiarsi nelle evoluzioni del monolitico attraverso il viso Ryan Gosling e dell'eterea femminea donna angelicata Emma Stone. Dunque, il cinema delle major americane è in crisi. I film che una volta chiamavamo blockbuster hanno fallito. Budget elevati a fronte di incassi non sempre all'altezza. Pensate alla scomparsa del 3D. Una crisi che coglie di sorpresa solo gli addetti ai lavori più distratti. A me la crisi del 3D non stupisce affatto. Che cosa dà di tanto speciale il 3D? E che cos'ha di tanto speciale il cinema a colori? Ma che cos'ha di tanto speciale il cinema sonoro? Il cinema non è verosimiglianza, l'arte non è mimesi. Pensate alla pittura. Se questa fosse solo imitazione del vero, con l'avvento della fotografia sarebbe scomparsa. Invece, da Dalì a Picasso, la pittura del Novecento è magistrale e dei preraffelliti di fine Ottocento nessuno si ricorda. Pensateci un po'. Il mondo è già in 3D, più le puzze. La vita di tutti i giorni è già in 3D, più gli alitoni di questa stanza. Il lunedì mattina è in 3D e non mi pare che il lunedì mattina, quando uno si alza dal letto, è così euforico con una mano sui popcorn e una sulla Coca-Cola e grida e vai, inizia il mio lunedì mattina in 3D, mentre corri a sederti al tuo posto numerato con gli occhialini. No, tutt'al più il lunedì mattina tieni una mano sulla fronte, una mano sullo stomaco e invece di gridare bestemmi e corri a cesso. Il fatto che l'esistenza sia in 3D non ti cambia la vita, diciamolo. A meno che non fai l'astronauta, lo scalatore o il porno divo. E in effetti ora il genere più gradito è l'amatoriale. Esistono macchine da presa da mettere sui caschi mentre scali una montagna e noi godiamo quando ti sfraceli. Le GoPro, che fotografano la sciata, la nuotata, la scopata, sono realistiche, ma credetemi, nella vita di tutti i giorni non rendono, e ve lo dico io che ho tamponato di recente e non era così figo. Vetri in frantumi, colpi di frusta, l'emozione ripresa live della constatazione amichevole, la GoPro che indugia e zooma sul CID. Insomma, che la realtà sia in 3D non è tutta sta figata. Insomma, se la vita che è in 3D già fa cagare, perché farci film? E infatti i film sono bidimensionali. Pensate al tasso di afflizione che ci darebbe la storia di un ragazzo nero di un quartiere difficile di Miami che vive insieme ad una madre tossicodipendente ed è vittima di bullismo e omofobia. Oppure Manchester by the Sea, il bel film in 2D, dolore e disperazione, che si limita a rispecchiare e riprodurre in maniera magistrale quella che è la vita di tutti i giorni. Ed infine Jackie, di Pablo Larraín. Ok, biopic sulla First Lady. Una Natalie Portman da Oscar. Jackie ci racconta i lieti, felici giorni che precedono e seguono l'omicidio del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Ma non ci sono le GoPro sul proiettile che spappola il cervello del presidente. Detto questo, Moonlight, Manchester by the Sea e Jackie sono tre bei film con difetti a scalare. Come dire, nel senso che il primo è un bel film ma retorico, enfatico e fatto su misura per le quote di colore degli Oscar, lo dico con molta tristezza. Il secondo è un solido film che non è un capolavoro per le sbavature, si ridondanza e enfasi. Mettere l'adagio di Albinoni sul rogo che brucia tre bambini mi sembra un po' eccessivo. Ma Jackie dei tre è il film migliore, con la sua labirintica narrazione fatta a spirali emotive. E dunque, per finire col 3D, vi propongo un quesito di matematica o di chimica. T2 in 3D fa 3G. Chi me la risolve?
Io so già la risposta, non la posso dire.
Trainspotting visto in 3D fa 3 grammi, ragazzi miei. T2 visto in 3D fa 3G. Insomma, Trainspotting è un film sul tempo che scorre. Quando lo vidi a 20 anni non mi facevo. Quando ho visto Trainspotting 2 ho smesso da un pezzo. Nel mezzo la vita. Una vita che ho passato in 3D. Scusate, una vita che ho passato in 3G. La battuta era abbastanza... Comunque, una vita passata in 3G, come quella di Iggy Pop, icona del sempre geniale Jarmusch, che ci ha regalato un film documentario meraviglioso, perché il tempo passa, il 3D rimane, forse i 3G finiscono, ma l'arte è eterna.
Ah, grande pezzo, bellissimo pezzo.
Tra l'altro è sempre bellissimo quando ci diamo questi assist senza nemmeno
io non
dircelo.
Le do nessun assist, signor direttore,
ma io me li prendo lo stesso, perché la musica in HD, e quindi non è 3D ma è HD, ovviamente la volevamo dedicare proprio a Jim Jarmusch, cioè all'ultimo del resto stiamo parlando del più rock dei registi moderni, come qualcuno l'ha definito. E se pensate ad alcuni suoi film, cito giusto Dead Man e Only Lovers Left Alive, alcuni bellissimo. Dei momenti più emozionanti sono non tanto per gli attori o i dialoghi, ma per la musica che li accompagna. Tra l'altro il regista di cui parlavamo ha fondato i furono Bad Rabbits, ora hanno cambiato il nome in Skrull, come si pronuncia questo gruppo, che lui insieme a Carter Logan e Shane Stonebach ha firmato tra le altre cose la colonna sonora proprio di Only Lovers Left Alive, quindi insomma diciamo un regista che con la musica ha tanto a che fare. Per essere brevi e concisi vi cito giusto
è una qualità
un paio di cose che non possiamo non ricordare con piacere, tipo nell'89 Mystery Train ha tirato fuori Screaming Jay Hawkins per esempio in un momento memorabile. Invece Neil Young insieme a Chris Novoselic e Dave Grohl, chi sono i due terzi dei Nirvana, sono in Dead Man del 95, insomma altro momento da incorniciare. Invece in Coffee and Cigarettes
pure io ci stavo,
ci stavi pure tu, nel 2003 chi ci stava oltre a Lupus e White Stripe, c'era Tom Waits e c'era ovviamente Iggy Pop, e qui l'aggancio,
e ovviamente c'era anche
sto cazzo
e c'era lui, ma non l'ho citato. Allora, questa sintonia profonda tra suoni e visioni è ovviamente presentissima in Gimme Danger nelle sale il 21 e il 22 febbraio.
Bellissimo, bellissimo!
Bellissimo, come ha accennato il professore. Io spero che comunque si possa recuperare, perché il 21 e il 22 era magari, non lo so, in settimana bianca a fare altre cose, magari
a un convegno, a un convegno magari.
Certo, certo.
Si possa, si possa.
Comunque, stiamo parlando di uno dei gruppi più discussi e decisivi per la storia del rock and roll, gli Stooges, guidati ovviamente dal padrino del punk, dall'iguana, da quello senza maglietta, da chi? Da Iggy Pop, ovviamente. Allora, per inquadrare al volo il personaggio, io volevo riportare per un attimo al 13 giugno del 70. Siamo al Cincinnati Pop Festival. Allora, sul palco c'è lui che canta, che per la prima volta, voi immaginatevelo con un gruppo di ragazzi davanti sotto il palco, tranquillissimi, e lui che gli ci si butta sopra, praticamente, vabbè, loro se la ridacchiano, lui ricontinua il concerto.
Lui era un testa matta.
Era un po' testa matta. Oh, sì. Durante TVI si ributta in mezzo e, insomma, al terzo tuffo che succede, che si ritrova in piedi, sorretto da mani e spalle di decine di ragazzi, e una specie di camminata miracolosa con lui che se la gode improvvisando pose plastiche, e tutti quegli scatti che sono stati realizzati in quel momento hanno fatto il giro del mondo. Da quel momento la consacrazione, sì, di questo personaggio è, insomma, colui che è in grado di camminare su un mare di persone. Comunque, il film non parla solo di lui, ma degli ultimi sopravvissuti di un'epoca davvero disastrata. Infatti in questo documentario tirano le fila di una carriera raccontata con ironia e disordine.
Tirano le cuoie, perché alla fine sono morte tutte.
Eh già.
È però meglio tirare a campare che tirare le cuoie.
Infatti, in realtà nel 73
che filosofo.
La prima band punk della storia era allo sbando. I suoi membri facevano quasi tutti uso di droghe, i discografici li avevano abbandonati, ai concerti non veniva più nessuno. Eppure, sciogliendosi, The Stooges si trasformavano in una fra le band più influenti della storia del rock. Addirittura, come sostiene lo stesso Jim Jarmusch, la più grande. Quindi aneddoti, foto, ricostruzioni animate, materiali inediti si alternano sullo schermo tra voci inconfondibili e hit leggendarie. Ovviamente ci sono No Fun, I Wanna Be Your Dog, Down on the Street, insomma quei pezzi che tutti quanti abbiamo amato e continuiamo ad amare. Ovviamente l'iguana è al centro dell'attenzione, e Jarmusch sembra lasciarsi attrarre da quel fascino magnetico del quale quest'icona del punk rock è abbonda proprio, più che dotata. Il suo volto sembra porsi sulla scia di illustri predecessori del cosmo jarmusciano, quindi certo. Tom Waits, John Lurie, lo stesso Johnny Depp, insomma quello è più o meno il filone, se volete avere un'idea di cosa andrete a vedere. Comunque il documentario è al contempo poderoso e magmatico, insomma un pochino come gli Stooges, senza rimandi nostalgici e comunque costruito con graffiante violenza, se
molto proprio cinematografico.
Infatti, bellissimo film. Sì. Comunque, gli Stooges raccontati in Gimme Dancer, Danger, scusate, sono un gruppo che ebbe vita breve, ma che lasciò un segno indelebile. E ovviamente, immaginate, Iggy Pop dopo da lì prese il via, collaborò con Bowie, eccetera, eccetera.
Quindi, ma sei sicuro?
Eh sì. Il pezzo che stiamo per mettere è proprio il suo, non degli Stooges, ma abbiamo scelto il suo. Perché? Perché ovviamente c'è un altro collegamento, agganci su agganci, torniamo a quel Trainspotting di tanto tempo fa, non vi mettiamo la versione originale, in cui abbiamo messo tra l'altro prima il video su, quella di Last for Life di Iggy Pop, ma il remix che ne hanno fatto i Prodigy apposta. Comunque, noi ve la regaliamo così.
Io sono emozionato.
Ah, abbiamo ben 10 secondi da goderci così. Sentitela insieme a noi nel remix dei Prodigy, remixata da Lupus, giusto? Ma no, che meraviglia! Dai, e via, ascoltatevelo, ascoltateveli.
Remix al quadrato.
Eccoci, siamo rientrati e è il momento.
Attenzione, sì. Momento di che? E chi l'ha fatta la leggenda cittadina?
L'ha fatta Hans Delbrück.
Grande Hans!
L'ho fatta proprio.
Bello. Quanta perché classe qui in quest'uomo.
Dobbiamo essere molto veloci perché siamo in ritardo, quindi ci metterò un paio di minuti.
Sì,
okay?
Io non ci ho capito un cazzo.
Comunque. Ok, perfetto. Partiamo da Cinegatti che ci propone ancora in visione Mammo Papà di Riccardo Milani, ovvero
questo non mi ricordo,
la commedia, la moderna commedia francese declinata nel nostro paese. Potete anche vedere e godere del grande del documentario su Monet, Io Claude Monet, bello, se volete, bello, bello. Io non l'ho visto, quindi ce lo consiglia Daniele Pampanelli. Mentre il cinema Méliès
sono entrato in paranoia,
continua a proporre Moonlight. Io ne ho parlato molto male, come avete sentito, altri molto bene.
Giusto, signora, è bello.
Andatelo a vedere così vi fate un'idea voi. E se volete, invece, c'è la possibilità il 25 e 26 febbraio di andare con la propria prole. L'ho detto proprio perché c'era R dentro, a vedersi Ballerina, sempre al cinema Méliès. Di Eric Sommer, un meraviglioso, definito un meraviglioso film d'animazione sull'importanza dei sogni destinato ad emozionare grandi e piccini. Quindi, insomma, andate.
Herbert, appunto.
Esatto, esatto. Herbert. Mentre il Cinema Zenith propone e proporrà dal 3 marzo, lo diciamo perché? Perché l'abbiamo detto nell'agenda precedentemente, il documentario dedicato a Lucio Dalla, caro Lucio ti scrivo, di Riccardo Marchesin, ma attualmente ha in programmazione il film più bello che potreste andare a vedere secondo me e secondo molti di quelli che sono intervenuti stasera, ovvero Jackie di Pablo Larraín.
È arrivato tardi, l'ho fatto su Jackie.
Esatto, Jackie, andatelo a vedere, non perché va visto, è un film che va visto assolutamente. Veniamo invece al cinema che c'è più caro di tutti,
forse a te, forse a te.
L'ho detto per creare un po' di
scompiglio.
Di scompiglio.
Comunque dai ragazzi,
veniamo al postmodernissimo. Oggi e domani, scusate, no, oggi è 24, sì, oggi e domani c'è il documentario di Enrico Iannacone, La buona uscita, entrambe le volte introdotto dall'amico Giacomo Calzoni. Se avete modo, stasera è un po' difficile, ma domani andatevelo a vedere. E mentre i film in programmazione rimangono Manchester by the Sea, La La Land, film da vedere se non altro per farvi un'idea prima della notte degli Oscar, e il documentario che non abbiamo nominato ma che io andrò a vedere personalmente, che è David Lynch di Art Life. E poi che altro? Che altro c'è? C'è altro? C'è, continua la visione di Rough Animated, che è anche questo un documentario, la categoria documentari in corsa per l'Oscar.
Io anche la Marcia dei Pinguini.
Possiamo ricordare, vi presento Tony Herman a Città di Castello.
Ah, come no?
Certo, Città di Castello.
Certo. Quando ce lo ridici?
Il 7 o 8 marzo, non lo ricordo con precisione, perdonatemi, però si tratta di un gran film, come Hans prima sottolineato.
Ok, mi ricollego a te dicendo che il postmodernissimo sarà invece programmazione dal 2 di marzo e potrete vedere ancora, se volete, sempre programmazione attualmente, La mia vita da zucchina, che è invece il film di animazione forse favorito, uno dei favoriti per la vittoria dell'Oscar, e La marcia dei pinguini.
La mia vita
da zucchina.
Babam.
Così. Ok. Che non c'entra niente con le 50 sfumature di grigio.
No, 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 infatti no.
E neanche di nero.
Di nero.
Io ho terminato. No,
posso ricordare.
Posso aggiungere una cosa? Tutti. Scusa. L'ho già detto. Andate a vedere
Jackie. Sì, a parte Jackie, le cose importanti. Andate a dare il vostro pronostico. Lo trovate sulla nostra pagina. Ci mettete 30 secondi. Cioè, rimettete là, mettete. Magari vi dice bene
due biglietti
gratis uno, per il cinema di Perugia.
Ma il prof può votare?
Certo, no. Sì, però non prende il premio.
Perché?
Prof,
perché?
Perché non è nella trasmissione. Ricordiamo che tra i candidati agli Oscar ci sono
Manchester
e anche e ricordiamo che domenica sera è
la notte degli Oscar.
Gira voce che se vincete i due biglietti per andare al cinema, qualcuno vi paga anche una cena a gratis. Ma qualcuno ve la paga, si dice.
Gira sta voce.
Gira questa voce.
È la verità, è la verità.
Ho il vieto.
E lo sai chi è che la paga la cena?
Sto cazzo.
Sempre lui. A proposito di cene.
Va bene.
Questo te lo rubo. Va bene, a proposito di cene, ragazzi.
Mi sa che è andata peggio della settimana scorsa, porca troia.
Non lo so, cosa c'ho.
Sono le 21:31, abbiamo sforato di un minuto.
Ma è vero, siamo stati bravi.
Vogliamo salutare.
Ma vogliamo tirarla un po' per. Ringraziamo il professore che è stato molto stringato. E anche il direttore sono stati.
Ci terrorizza.
Anche l'agenda, certo, certo. Agenda, ma tu sei sempre stringato.
Siamo per il cinema stasera, efficace.
Comunque
ti ho visto un po' molto.
Tra l'altro stasera oggi è il compleanno di Andrea Vincigrucci.
Auguri,
ricordiamo
sul confine,
che non è più sul confine. Auguri Andrea.
A questa tra poco sarà su un altro confine.
Un anno sull'altipiano.
A questa trasmissione non manca niente se non un'attrice stanislaschiana.
È sul confine.
Guarda, te, bravo.
È un attimo, va bene ragazzi, via. Io direi che è il momento di chiudere, per una volta che siamo in orario evitiamo di sbracare ulteriormente.
Di sbracare.
E quindi salutiamo i nostri ascoltatori, andate a giocare al nostro concorso.
Tutti e tre.
E vi ricordiamo tutti e tre che il programma è stato realizzato da Lucus Jonervo e Simone Smith, Art Director, Hans Delbruck. Ringraziamo il signor Buonasera, Fabrizio Cruciani, la voce di Sottonica, Freulein Rottweiler. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli,
andrà più avanti, ovviamente al nostro professore.
Aladdin.
Finalmente a venerdì noi andiamo a fare le cose che facevamo 20 anni fa, ma in modo molto meno brillante. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
E andate a votare al concorso degli Oscar.
Voto!